Oggi non mi posso neanche più ascoltare, avrò parlato 10 ore di tutto e ora poi mi tocca a Reggio Emilia tra un'ora. Però le discussioni si fanno per intrecciare opinioni, per sentire umori, per vedere problemi. Tra l'altro sarebbe bello avere un partito in cui si riprende il piacere della discussione politica. Io ho qualche nostalgia di quelle nottate a parlare. Ora è più facile che le sezioni si riempano quando si fanno le liste che quando si discute di grandi questioni, ahimè. Va bene, quindi in modo un po' sparso qualche ulteriore rapidissima osservazione sulle cose dette. Nora ha connesso questa questione della laicità anche ad altre questioni che non riguardano semplicemente, non si fa per dire semplicemente, ammazza se è una cosa fondamentale, i diritti delle persone, eccetera. Per esempio, ha discusso della questione della laicità in rapporto a come è stata affrontata la questione della manifestazione di Vicenza. Mica è arbitrario. Perché la cosa di Lusetti che dice il governo non deve considerare la piazza, non è laica. No? È la convinzione che il governo sia una specie di apostolato, di chiesa. No, il governo in democrazia esattamente ascolta la piazza, perché in democrazia ci sono i poteri definiti dalla Costituzione, ma tutti influenzano tutti. Questo è il principio. Il principio di laicità è che tutti hanno lo spazio di libertà per influenzare tutti. Questa è la laicità. E non è arbitrario quello che hai detto, e anch'io ho notato quell'articolo di Scoppola in cui Scoppola dice la parte laica. L'espressione laici e cattolici è un'espressione sbagliata, come voi sapete, perché nella politica moderna italiana il cattolicesimo laico ha avuto una funzione fondamentale. La frase giusta è laici e clericali, cioè quelli che fanno parte dei chierici e quelli che non fanno parte dei chierici. Questo è il binomio. Invece noi siamo abituati a dire, sbagliando, ricordo su questo gli articoli di Balducci, di Lucio Lombardo Radice, su questo abuso del termine laici e cattolici. Quando De Gasperi rifiutò l'ordine del Vaticano di fare a Roma l'alleanza con i fascisti nell'immediato dopoguerra, 53, fece un gesto di alta laicità, e non vorrei che ci trovassimo presto a rimpiangere la democrazia cristiana. Sul fatto dei giovani una sola cosa voglio dire. Io appartengo a una generazione che si presentò al PC nel 1968 rompendo le scatole a tutti, e anche con una certa presunzione di essere portatrice di una visione nuova, eccetera, e aveva come interlocutori con i quali litigava Amendola, Ingrao, Berlinguer, Chiaromonte, Bufalini, i padri della patria, quelli che avevano fatto l'Italia moderna. Ora, ripensando indietro, mi sorprende, allora non mi sorprese, anche allora diceva il metodo della cooptazione. Quando questi grandi vecchi decisero che era giunto il momento di cooptare una nuova generazione di giovani, scelsero quelli che gli avevano rotto le scatole. Ora si sceglie quelli che dicono sempre di sì, non basta essere. Miriam, sono d'accordo con lei su un particolare, una cosa voglio dire, quando dice non stiamo offrendo un pensiero alto, dice una cosa molto importante, cioè il problema è che le persone nel mondo sì, poi vogliono sapere che cosa fai su questo, per tutte cose importanti, poi si orientano sulle grandi cose, Se la politica si ritira dalle grandi cose, alla fine il mondo sarà dominato da due soggetti, la merce e Dio, il mercato e le religioni, e in mezzo niente. Con la politica, ho letto un saggio di un politologo americano, dice una cosa bellissima, dice: la politica moderna è questo, il mercato governa, i tecnici amministrano, i politici vanno in televisione. I valori sono sempre più valori estranei religiosi, guardate, e valori di mercato puro. Nel mezzo la politica sta lasciando un vuoto. Poi ogni tanto ti capita di sentire dei grandi vecchi, ho sentito Delors a Oporto, ho respirato, ho fatto una cosa bellissima, Jacques Delors, cristiano sociale, poi che confluì con Epinay nel Partito Socialista Francese, la grande operazione Mitterrand, che dice che la globalizzazione è stato un processo a vantaggio del capitale, a svantaggio del lavoro, anzi è stata considerata globalizzazione quel sistema nel quale il lavoro è stato ridotto ad una variabile d'ajustement, ad una variabile, dice, oh, finalmente uno che lo dice. Qui siamo sempre a dire la flessibilità, sì, purché non sia precarietà, si fanno i repulci, e diciamolo una volta tanto che il lavoro è un valore, che questo valore deve essere riconosciuto, che senza il rispetto di questo valore l'umanità non va da nessuna parte. Proviamo a dirle le cose così. Senza farci prendere dal tremore alle ginocchia se un giorno Giavazzi o Alesina o Zingales o Luca Cordero di Montezemolo, tutte brave persone con cui si discute, ma un grande partito al suo punto di vista non sta impiccato all'ultimo commento di qualche commentatore di Confindustria. Io gliel'ho detto a Fassino alla terza relazione alla direzione, in cui citava Diamanti e Luca Cordero di Montezemolo. No, Diamanti, ottima persona, un uomo intelligente, ma i sondaggi e Confindustria. Ho visto che ora nella mozione Fassino è pieno di Gramsci, di Berlinguer. Gianni dice: certo, le critiche al Partito Democratico valgono anche per idee di DS. Perché il tema è la crisi della politica. Il problema è che io dubito che prendendo i DS, che stanno come stanno, e unendo della Margherita, che sta come sta, e qui rispondo anche al compagno che ha parlato dopo, il segretario di sezione, peschiamo l'asso della soluzione del problema. La Margherita va al congresso con una sola mozione, ma con liste separate, dichiara 450.000 iscritti, a Roma i DS hanno 13.000 iscritti, la Margherita 50.000, a Genova la Margherita dichiara il doppio degli iscritti degli iscritti del DS. Lì c'è una battuta che circola, c'è anche una sezione che viene chiamata sezione cimitero. Pare che la lista degli iscritti si sia allungata. Ci sono già svariati congressi della Margherita che stanno davanti al magistrato. Avanti, forza, proviamo a vedere se la novità, l'innovamento della politica viene mettendo insieme queste due robe, o se invece non sarebbe opportuno provare a vedere se si affrontano queste questioni. Marco, d'accordo, e qui il segretario della CGIL ha detto cose molto importanti, molto importanti. Guardate che a occhio e croce l'effetto sul movimento sindacale e la formazione di questo partito ha un effetto molto pesante. intanto sparpaglia ulteriormente la rappresentanza politica di quel mondo che è il mondo dei rappresentanti dei lavoratori, che ha un certo peso nella storia italiana. L'impatto del Partito Democratico sul sindacato secondo me sarà piuttosto pesante, dopo un processo storico che ha portato la CGIL a sciogliere le componenti, le cose che Donato ha qui ricordato. Tra l'altro lui ha aggiunto anche una cosa che mi colpisce sempre, perché io mi ricordo quante volte abbiamo discusso nelle sezioni operaie, lui ha detto quale lavoro non se lo chiede più nessuno. E anche gli operai, quando ti rivolgono la parola al dirigente politico, ti pongono pressoché una sola domanda: quando ci mandate in pensione? Non trovi più operai che ti chiedono come si organizza il lavoro, può essere migliore il lavoro, si può lavorare in modo più soddisfacente, si può guadagnare meglio. Questo è un terreno che è stato quasi abbandonato, salvo quando c'è il rinnovo dei contratti, in cui ovviamente tutti si battono per avere, ma tanto gli operai non sono spariti, e non è che li scopriamo ogni tanto perché ci fischiano a Mirafiori, ce ne svagati milioni, E ricordo quante serate appunto a discutere l'organizzazione del lavoro, delle macchine, tutte cose di cui non si discuteva. Il tema è quando si va via. Per una forza di sinistra, quale è il lavoro, come è il lavoro, dovrebbe essere un punto fondamentale con cui si osserva il mondo. Ma al massimo c'è un po' di compassionevole attenzione per quelli proprio più disgraziati che guadagnano 2 lire e hanno un lavoro precario, ma non più l'interpretazione di un bisogno umano di emancipazione del lavoro, che si dà per scontato che sia questa roba poco desiderabile che è diventata per milioni di persone. Io non ho mai rotto questo partito, anche in momenti di dissenso, poi abbiamo tutti partecipato, eccetera. Però ovviamente con questo congresso il cosa fare dovremo porcelo. Io spero di avere voti sufficienti per fermare il treno, per ragionarci sopra, però il cosa fare è certo che c'è la sicurezza di Fassino che dice: ma tanto me li porto tutti dietro. Io giocherei con più prudenza la partita. Il giocatore di scacchi, quando muove il pezzo, deve sapere come sono disposti gli altri. E io penso di rappresentare persone serie che quando dicono sì è sì, quando dicono no è no. Io mi espressi contro la lista unitaria agli europei, per esempio. Poi dopo ho fatto 5.000 comizi per trovare voti e per vincere le elezioni. Non è che nessuno ha tirato indietro né il piede né la mano. E qui siamo di fronte a un passo in cui non c'è più una cosa che si chiamava sinistra. Io 40 anni di vita, da quando apro gli occhi la mattina a quando li chiudo la sera, spesso parecchio tardi, e più o meno è una vita continuamente impastata con l'impegno politico, con la battaglia politica, eccetera. Ne abbiamo viste di cotte e di crude dalla fine degli anni 60. E di fronte a questa scelta uno si interroga anche sul senso della vita che ha fatto. Mi dispiace. E uno si domanda: ma ne valsa la pena? Dove si viene? Che cos'è questa roba che ci viene offerta? Vale la pena? Non so. Per questo sono impegnato. E qui rispondo anche a Laura Ungari che ha parlato, lo ringrazio. Infine al giovane che ha parlato. È vero che è stato confermato l'impegno d'acquisto dei 133 JSF 35 che valgono 13 miliardi di euro. Anche per questo, forse, se sulla base di Vicenza proprio non si mollava subito, avevamo già fatto abbastanza con gli Stati Uniti d'America. Però i numeri che riporta sulla ricerca, vorrei correggerli, perché lui si riferisce al piano straordinario di assunzione dei ricercatori, che sono 20 milioni, 40 milioni, 80 milioni per l'università nei prossimi 3 anni, sono 7,5 più 30 per gli enti pubblici di ricerca nei prossimi 2. Dopodiché ci sono 960 milioni di euro aggiuntivi per il FIRST, il fondo unico per la ricerca, quella di base, quella curiosity driven, come si dice, orientata alla curiosità. Ci sono 1.200 milioni, 1 miliardo e 200 milioni di euro del Fondo Italia 2015, top down, ricerca scelta strategicamente dall'alto, che comincia con le scienze della vita, energia, information communication technology e beni culturali, 1.200 milioni di euro, 1 miliardo e 2. Ci sono i 300 milioni l'anno di credito d'imposta per le imprese, in particolare quelle che danno committenze all'università e agli enti pubblici di ricerca. C'è il settimo programma quadro dell'Europa, 53 miliardi di euro, del quale all'Italia potrebbe arrivare una cifra che balla fra 6 e 8 miliardi di euro, e che si è sbloccato grazie alla posizione che ho preso sulle staminali in sede europea, perché la fermo su quello. E infine c'è 100 miliardi residui dei fondi strutturali, quelli gestiti dal CIPE, grazie anche al fatto che il ministro dell'università e della ricerca sta nel CIPE. La quota destinata alla ricerca scientifica passa da il 5 al 14%, cioè 15 miliardi di euro. I soldi ci sono. Il problema è che siamo stati risparmiosi sui budget per il funzionamento ordinario dell'università e degli enti di ricerca, quello che si chiama fondo di finanziamento ordinario. È lì che siamo andati un po' impiccati, ma dal punto di vista dei programmi, dei progetti di ricerca c'è una barca di soldi nuovi che spero verranno utilmente usati, perché è da questo che dipende il destino, il futuro dell'Italia. È più importante persino che il Partito Democratico, la ricerca scientifica. Grazie.